Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo è un giorno mi ammazza. Sono nudo con il telefono in tasca. E se ti penso vibra Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente. Ma prima fammi scrollare.
È venerdì e come ogni venerdì torna a Make Some Noise con una nuova puntata. Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione perché c'è una cantautrice romana che ci è venuta a trovare, anche se solo telefonicamente. Mi sa che c'è Mesa.
Mesa, ciao, benvenuta.
Ciao. Non mi facevano sta battuta. Lo so. Mi avessi ricordato il gioco di parole.
Ho dovuto. Non ce l'ho fatta, è stato più forte di me.
Vabbè, poi Paolo gioca a fare il romano, perché lui in realtà non è romano, è romano d'adozione, quindi si sta esercitando, capito?
Importato.
Ci sta, va bene, faccio la cavia, dai però.
Senti, Mesa, benvenuta. Allora, proprio appunto a proposito di romanità, nella tua biografia ho letto che pur essendo romana non ti senti tanto di esserlo e che stai cercando di diventarlo. Che cosa significa essere romana per te? Cosa significa diventarlo eventualmente? Così.
Ma guarda, io quando prendo ho scritto nota. Quella biografia mi sentivo un po' meno romana di quanto non mi sento adesso, quindi forse dovrei aggiornare e mettere una tacchetta in più di romanità. No, ma a parte gli scherzi, nonostante il mio accento penso che sia abbastanza romano, però siccome la mia famiglia è tutta di origine, cioè sono tutti siciliani, io e i miei fratelli siamo nati qui, però comunque le mie origini sono in Sicilia, a Palermo, e quindi io diciamo che non mi sono mai sentita una vera romana come tutti i miei amici, quei genitori romani, no? E quindi no, sono molto legata al mare, a tutto quel tipo di immaginario là, che poi si riflette un pochino anche in quello che scrivo, penso.
Sì, nelle tue canzoni, è vero.
Anche nei suoni, molto, cioè sì. Questa aria di mare, anche questi suoni che sembrano quasi proprio, a volte sembra il cristallo che si sente del suono dell'acqua, molto evocativo, è vero, si sente. Senti, a proposito proprio di Roma, no? Parliamo da un punto di vista musicale. Diciamo che in questi ultimi anni sicuramente Roma è stato un terreno molto florido, con molti cantautori, cioè proprio si è creata quella che si chiama comunemente, no? La scena romana, che poi ha varie declinazioni, possiamo dare varie sfumature di significato, vari inquadramenti anche musicali, e in particolare tu, dopo varie esperienze, sei entrata a far parte del roster di Bombadischi, che annovera tra i nomi più importanti di un certo panorama italiano, ma anche molto romano, penso Calcutta, Claudio, Franco 126, eccetera, solo per citarne alcuni. E questa, diciamo, l'esperienza di Bomba, no? È un'esperienza particolare anche proprio nel panorama, perché diciamo che è l'etichetta indie per eccellenza un po', però è un po' un ossimoro, perché l'indipendente, diciamo, è proprio appunto un po' chi si fa la musica da solo, mentre Bomba assomiglia per certi versi a una casa discografica vecchia maniera, perché individua i talenti, li cura, se li cresce, se li cura. E che cosa ha significato per te entrarne a far parte? Come ti ha cambiato, come ti ha cresciuto in qualche modo?
Ma guarda, io credo che Bombadischi nasce storicamente, poi mi correggeranno se sto dicendo cavolate, però diciamo prima di tutto questo boom che c'è stato, no, della scena romana come dicevi tu, eccetera. E quindi loro sono nati effettivamente come quattro ragazzi a cui piaceva la musica e che volevano sostanzialmente far emergere le band che gli piacevano, i loro amici, eccetera. E poi come dicevi te, con questi nomi grossi, soprattutto Calcutta, Franco, Garbrave prima, eccetera, invece i numeri sono diventati belli importanti, e quindi da etichetta indipendente adesso si può dire che effettivamente non penso che si possa definire ancora proprio un'etichetta indipendente, nel senso che appunto, come dicevi te, ormai è un ossimoro quasi, no? Definirla così. E com'è stato? È stato figo, nel senso che comunque è stato il mio, in generale, primo approccio con qualsiasi tipo di realtà discografica, quindi non è che io abbia molti... non abbia un metro di giudizio, insomma, chissà quanto ampio, però sicuramente c'è tutta una progettualità che, sulla quale si punta molto, no? Quindi tutto il discorso di dove voler andare a parare con un disco, piuttosto che immagine vogliamo fare uscire, quando pensiamo ai video, quando pensiamo alle grafiche, con Valerio Bulla che praticamente cura, direi, tutte le grafiche o quasi di Bombadischi e non, o anche banalmente le fotografie che si fanno, insomma sicuramente c'è una progettualità che poi è quello che penso permetta di far crescere o meno un progetto, ecco.
Senti, ma è un po' come entrare in una famiglia, nel senso che rapporto poi c'è tra i vari colleghi della scena che stanno tutti sotto lo stesso cappello. Dicevo, è un po' come entrare in una grande famiglia, quella di Bombadischi. Sì. E che rapporto c'è con i tuoi colleghi della scena e con quelli che stanno sotto lo stesso cappello, che quindi fanno parte della stessa famiglia, che sono in Bombadischi?
Ma guarda, devo dire un bel rapporto, ecco, con alcuni diciamo c'è più rapporto di amicizia che con altri, perché magari ci si è avuto modo di incontrarsi di più, piuttosto ma c'è, cioè, magari, che ne so, a dei festival, delle serate. Ho conosciuto, in realtà non ho conosciuto i nuovi entrati, tra virgolette, poi non sono tanto nuovi, perché mi sa che è già un annetto che Psicologi e Ariete stanno con Bomba, allora ancora non ho avuto modo di conoscerli, ma tutti gli altri c'è, diciamo, uno scambio normalissimo tra persone, e poi in un secondo momento tra musicisti, non so come dire, tutto molto sciallo e normale.
Tutto, ecco, molto fluido, ecco, non ci sono, sì, frizioni, sì, invidie o...
No, assolutamente.
Ok.
Senti, partiamo con la musica.
Vai.
Ci sentiamo il primo brano, La metamorfosi dell'aria.
Leggerissimo pensiero vola e pesa su per giù, come i segreti che si dicono i pesci sott'acqua. Non li sente nessuno, 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 a parte te. Thank you. caso che un giorno ti svegli e quando alzi la serranda tutto quello che riesci a vedere fuori dalla finestra sono le cose che mettiamo. Il caso che un giorno mi svegli e quando alzo la serranda tutto quello che riesco a vedere fuori dalla finestra sono le cose che non ho. Sono le cose.
La metamorfosi dell'aria di Mesa qui a Make Some Noise questa sera. Ciao Mesa, ci
ciao.
Sei ancora? Ah, ok, perfetto.
Sono qui,
perché ogni tanto dobbiamo...
quanto durano le mie canzoni.
Durano il tempo esatto per riflettere per bene sulle parole che utilizzi. In effetti nelle tue canzoni non è che ci si concentra sulle azioni, no? Come se fosse un po' tutto una riflessione postuma. Ci sono canzoni che raccontano una storia, in molte delle tue invece siamo al momento successivo, la storia è già successa e tu rifletti. Ti ritrovi un po' in questa cosa? Anche perché poi, poi in una canzone che a me piace tantissimo, poi l'ascolteremo, tu pensi così forte da partorire un sistema solare dalle orecchie, quindi...
E quella, guarda,
ed è vero, è così.
È l'ultima canzone... in cui faccio così, come tu hai detto che è esattissimo, però secondo me già dall'ultima canzone, l'ultimo singolo che è uscito e poi quello che sarà il disco nuovo, questa attitudine secondo me viene un po' meno e sono anche abbastanza contenta di questo perché per quanto sia nella mia natura pensare tantissimo e quindi scrivere magari riflettendo su determinate cose, però è pure bello raccontare una roba e fare immaginare alle persone che ascoltano una canzone quello che ho vissuto, che ho pensato quando la stavo scrivendo.
E senti, così mi viene una domanda da farti su una delle tante cose belle che ti sono accadute negli ultimi anni, no? Che è quella di aver partecipato anche alla colonna sonora di una serie TV, Summertime.
Sì.
E proprio con questo brano, tra l'altro, con Satelliti che abbiamo citato
Satelliti.
Prima. Paolo è partito anche ti sfida adesso in una di karaoke.
No, ma perché io mi ritrovo spesso a canticchiarla.
Pensavo a partorire sistemi solari dalle orecchie
certo,
guarda, di questo non dubito.
Assolutamente, guarda.
Però ti volevo chiedere, appunto, a proposito di Summertime, di questa esperienza più che altro di... aver partecipato alla colonna sonora di una serie TV, no? Che effetto fa? Perché tu dicevi anche prima, anche quando con Bomba, eccetera, facciamo così un progetto anche visivo rispetto a quello che faccio, scegliamo le immagini, no? Diamo un taglio ai videoclip, quindi in qualche modo le immagini che accompagnano le tue canzoni in genere tu le scegli, invece qui è qualcun altro che ha già creato una storia dal punto di vista visivo e ha scelto la tua canzone come commento. Che effetto fa? Nel senso, cerco di spiegarmi meglio, è come se in qualche modo vedessi una delle tante interpretazioni della tua canzone. Che effetto ti ha fatto?
Ma guarda, mi ha fatto un effetto pazzesco, cioè nel senso che è difficile da descrivere cosa si prova vedendo un film e vedendo appunto la tua canzone sotto a delle scene più o meno importanti, no? Quindi sicuramente l'ha fatto un effetto di fomento, ecco, per dirla alla romana. E poi è allucinante come quelle immagini lì stessero perfettamente con la mia canzone, quindi... si vede proprio che chi fa questo lavoro, quello di appunto scegliere le musiche per i film, cioè lo faccio in maniera perfetta, perché io stessa che ho scritto quei pezzi, quando li ho visti là sotto ho detto vabbè, sembra quasi che io l'ho scritti apposta per queste scene qua, quando io le ho viste quando le hanno viste tutti gli altri, non le ho viste prima. Sì, e quindi figo.
Mi veniva in mente questa domanda anche rispetto, una volta ho ascoltato un'intervista di Giovanni Truppi, che tra l'altro l'ho citata l'altra volta perché abbiamo avuto ospite Francesco di Giufà, era proprio Giufà, la libreria Giufà, in cui veniva presentato questo disco insieme a un libro di illustrazioni in cui appunto lui diceva: mi ha fatto un effetto strano vedere le mie canzoni illustrate, perché a volte non mi sono ritrovato invece nelle immagini che secondo me avevano dato un significato diverso alla mia canzone. E quindi lì poi c'è tutto il discorso, no, dell'artista che rilascia la sua opera nel mondo e poi di fatto non è più sua, perché poi ognuno prende un po' quello che vuole, lo interpreta,
se la veste addosso.
Bello, secondo me.
Sì, però le tue canzoni effettivamente si vestono molto bene addosso alle persone, ma quindi rispetto a quello che mi hai detto prima, ci dobbiamo aspettare perciò una nuova Mesa 4.0 in una fase, come dire, di azione meno riflessiva adesso, più impulsiva?
Ma non so, cioè,
un mix.
Penso che, non so per quanto riguarda, cioè non so scindere tanto Federica e Mesa, capito? Però sì, sicuramente queste canzoni parlano molto più di cose successe piuttosto che di cose che ho pensato, mettiamola così, e soprattutto mi sono molto dedicata alla scrittura della canzone con un approccio completamente diverso. Ecco, io mi sono messa lì proprio a studiare quali fossero le melodie perfette per quella canzone, quali fossero gli accordi, quale doveva essere l'arrangiamento che doveva suggerire determinate cose, mentre per il primo disco è stato tutto molto, ma come si sente, penso anche da come suona, no? Tutto molto impulsivo. I testi io raramente li ho rivisti, infatti sono molto spesso lunghi, le canzoni anche hanno un minutaggio che se lo vedo adesso dico: ma come mi è saltato in mente? Mi fa canzoni dei 5 minuti, cioè no, sono tutte canzoni molto più concise e molto più, secondo me,
digerite.
Sì, ma a parte quello, più, cioè, mi sono voluta un po' scrollare di dosso tanti orpelli che avevo nel primo disco, appunto paroloni, metaforone, anche dal punto di vista degli arrangiamenti, cioè è molto più sincero e semplice, secondo me, questo disco nuovo.
E allora, mentre aspettiamo di sentire il disco nuovo, andiamo ad ascoltarci O Satelliti, per capire quale sistema solare siamo in grado di partorire.
Cause it gets so shadow, no. Fuori dalla mia testa.
Satelliti, ospite qui da noi questa sera, Make Some Noise, c'è Mese, quindi ci stiamo facendo una chiacchierata tra passato, presente e futuro. Stiamo raccontando un po' la storia, perché qui a Make Some Noise noi raccontiamo storie e quindi stiamo raccontando la storia musicale, ma anche un po' personale, perché ti stiamo facendo qualche domanda anche un po' su te stessa, di Mesa. E a proposito di questo, rispetto al modo di scrivere, no? Prima dicevi, stai anche un po' attraversando una fase di cambiamento rispetto al tuo modo di scrivere del passato, sì, verso il futuro, no? Questo nuovo. Ma ti capita mai di scrivere una canzone e dopo che l'hai scritta di cogliere qualcosa di te stessa che non avevi colto prima? Cioè, ti conosci attraverso le tue canzoni? Ti succede mai?
Guarda, quello che hai detto è assolutamente vero, nel senso che questo è sempre stato così. Scrivendo e poi rileggendo quello che ho scritto mi rendo conto un pochino a che punto sono della mia vita, ora è stato un determinato discorso, cioè un pochino un termometro alla scrittura che riesce a tirare fuori delle cose che appunto uno ha dentro e manco sa di avere, e quindi è sia un po' ogni volta un terno all'otto, dici Madonna che deve succedere oggi, sia però bello, perché comunque è una continua scoperta, non è semplicemente una descrizione di qualcosa, ma è anche un grande punto interrogativo per certi versi.
Una sorpresa a volte, quindi, quello che esce fuori.
Sì, assolutamente.
Escono fuori i mostri che ci sono. No, però nel senso sì, effettivamente la scrittura anche come autoanalisi...
Non ti sento, Paolo, scusa.
Dicevo, la scrittura effettivamente come autoanalisi è uno strumento potente, la musica poi se si unisce alla musica, la scrittura diventa ancora più potente. In cose vere, una tua canzone, tu dici Cristo non è morto in croce, è morto in sincerità. Ma tu sei religiosa, o meglio, cioè, com'è il tuo rapporto con la spiritualità, se c'è, in cosa la ritrovi?
Ma guarda, in realtà no, non mi reputo una persona religiosa, per quanto, come penso tutti, ogni tanto penso delle cose, no? Mi faccio delle domande, però la spiritualità e la religione sono sicuramente due cose diverse, ecco, secondo me, quindi sì, penso che tutti siamo spirituali, non tutti siamo religiosi. In quello specifico, nel caso specifico di Cose Vere, adesso, siccome l'ho scritta un po' di anni fa, non mi ricordo perfettamente a che cosa stessi pensando, però credo che fosse una metafora per dire che la crocifissione di Gesù Cristo è una appunto è una metafora di quello che è realmente successo, cioè di una persona che portava dei pensieri così innovativi e così forti per quell'epoca che non sono stati accettati, quindi lui è morto per questo, insomma, e la croce è un po' la metafora di questo, ecco.
Certo.
La morte cruenta, ecco, questo era quello che volevo dire.
E cosa significa per te essere sincera, visto che appunto sì, effettivamente il passaggio lo ricollega poi appunto alla sincerità, perché dice morto in sincerità. Che cosa significa per te essere sincera, un valore assoluto?
Ma intendi dire come
sì, no, a livello personale,
che scrive canzoni? Ma o persona
come
Federica?
Vuoi, come vuoi, anche entrambe se vuoi, perché diciamo lo scopo nostro è quello di andare un po', come dire, a sfrugugliare su quello che c'è dietro e sotto l'artista, quindi puoi rispondermi sia come Federica sia come Mesa.
Allora, in generale come Federica io apprezzo molto la sincerità, anche diciamo sopportando la scortesia, no? Tra virgolette, nel senso che comunque mi fa piacere avere a che fare con persone che siano vere, non so come dire, non mi piace molto il modo di fare carino senza senso, ecco, e questo però nella musica è più complicato che nella vita, secondo me, perché scrivere delle robe che siano veramente dire quello che tu c'hai dentro e che puoi raccontare senza avere paura di essere giudicato debole piuttosto che troppo romantico, tra virgolette, troppo piagnone, è molto tosta, perché cantare ti mette molto più a nudo, certo, che farti una chiacchiera con qualcuno, ecco.
È certo, un'esposizione totale, proprio sì, spogliarsi sì, davanti agli altri in quello che, che uno pensa, esatto, che uno crede, che uno vive anche. Allora adesso a questo punto io direi di ascoltarci Cose Vere di Mesa, qui a Make Some Noise.
Cose Vere, abbiamo appena ascoltato e ci stiamo raccontando questa sera qui con Mesa. E quindi questa domanda con molta sincerità, quindi questa domanda non poteva mancare, e però cerco di fartela in modo che non sia la solita domanda sul femminile nella musica, cioè ha senso farla questa domanda ancora? Cioè è vero che un po' in tutti i campi, no? Però in particolare nella musica che è il tuo, come ti senti ad essere una donna che fa musica? Noi abbiamo avuto tante artiste ospiti qui a Make Some Noise, e tutte con il loro percorso originale, la loro cifra stilistica, quindi comunque che coprono un panorama ampio, no, nella musica. Tu come ti senti da questo punto di vista?
Ma guarda, come dicevi tu, è un discorso appunto estendibile un po' a tutti i campi di questo mondo, purtroppo, quindi come mi sento? Non lo so, mi sento, penso, come mi sentirei se facessi, che ne so, l'architetto, immagino. È un lavoro come molti, come la maggior parte dei lavori, che è fatto all'80% da uomini, che la maggior parte delle volte sono molto, come si dice, supportive, insomma, molto figure molto positive, intendo dire, ecco. Però sì, sicuramente sarebbe ancora più bello se avessi più colleghe, ecco, se mi interfacciassi, ma non soltanto con gente che canta, scrive, suona come me, ma che ne so, pure a livello di fonici, per esempio, no? Penso di non aver mai incontrato una volta una ragazza che faceva il fonico, piuttosto che qualsiasi cosa, veramente è molto raro, non che debba essere obbligatoria la quota rosa, ovviamente poi uno fa quello che vuole, però sicuramente ci sono lavori un po' più duri e che quindi magari, come dire, scoraggiano un po' più facilmente le donne rispetto agli uomini, può essere vista anche sotto questo punto di vista.
Sì, secondo me sì, siamo anche un po', diciamo noi, no? Che dovremmo forse avere anche il coraggio e la consapevolezza di lanciarci in certi settori che, da cui magari ci autoescludiamo per tradizione, però sì, ecco, avere anche un po'... Sì, la coscienza e la consapevolezza che poi, volendo, si può fare tutto, no? E quindi aprire la
questo
strada.
Questo sicuramente, questo sempre.
Cioè, qualcuno, no? Poi
qualche stronzetto, però c'è, sì. Io da maschietto, cioè, mi sento di dirlo, perché qualche stronzetto che ti mette i bastoni tra le ruote ogni tanto lo trovi. Purtroppo ce ne sono ancora tanti, io da...
Più di qualcuno.
Da uomo, sì. Io da uomo effettivamente invece sono molto dalla parte delle donne, quindi mi piace...
Supporti anche tu.
Esatto, oltre il supporti, sono proprio fan accanito. E riguardo all'indipendenza della musica, no? Cioè questo nello scenario indipendente, cioè anzitutto uno scenario in cui si prova a raccontare anche la società, e forse si prova anche a raccontare la rabbia delle persone che c'è nella società. Tutto questo nella musica indipendente di oggi e anche nella musica indipendente in cui ci sei anche tu, è possibile secondo te, o è diventato, la musica indipendente è diventata fatta solo di canzonette, no?
Ma guarda, secondo me in ogni epoca storica ci sta una tendenza di un certo tipo nell'arte, no? Quindi, che ne so, negli anni 70 l'impegno politico, poi è arrivata la canzone d'autore, d'amore, no? E tutti si accodano un pochino dietro a quella roba lì, perché comunque magari è figo cimentarsi e provare a fare una roba che va, tra virgolette, però poi il rischio è che si perda un po' di, non lo so, di sincerità.
Sì, di autenticità, come dicevi prima, no? Il discorso sulla sincerità, sull'autenticità anche nello scrivere.
Sì, quindi sta tutto... Secondo me se una cosa la fai perché va di moda o perché secondo te sei tu e ti rappresenta al 100%, sta tutto là, poi non è che ci sta giusto o sbagliato, cioè per me uno può fare tutto nella vita, ecco, può anche decidere di scrivere non so, un disco sui cagnolini perché gli piacciono i cagnolini, ma se veramente ami i cagnolini, no? Si sentirà mentre canti sto disco che veramente ti piacciono i cagnolini, capisci che voglio dire?
Assolutamente, sì, certo, condivido pienamente.
Senti, in Romantica, il tuo nuovo singolo che è uscito da pochissimo, c'è praticamente descritta una situazione in cui ci sono due persone che si rincorrono, almeno così sembra. E quanto conta in amore darsi un'opportunità?
Questa è una domandona.
E volevi raccontare un po', si parla tanto, no, di liquidità dei rapporti in questo momento storico, cioè del non essere definiti, intermittenti, sospesi, sono cose che viviamo tutti i giorni. Rapporti forse che non hanno una direzione, cioè stanno lì, stanno sospesi, e tu è come se fotografassi un momento in questa canzone, no? Dai, proprio un'ora, proprio dici a quest'ora qui, no? La notte, quindi è come un'immagine, mi viene da dire un po' impressionista questa canzone, sì. E appunto è proprio questo che volevi raccontare, descrivicela un po'.
Ma sì, sostanzialmente è come dici tu, nel senso, anzi sono contenta che si colga questo, è una canzone che sostanzialmente racconta proprio, a parte delle, come dicevo prima, delle cose successe, ma anche proprio l'1:53, no, mentre io sto in balcone a fumare, mi rendo conto che questa cosa non va da nessuna parte, no? E quindi dico non mi cercare più, perché appunto se si deve fermare tutto a queste paroline su WhatsApp, a queste belle intenzioni tra virgolette, non ha senso continuare, non ha senso andare avanti. Quindi sì, è una rincorsa poi perenne tra due persone che poi alla fine, come dici giustamente te, non si danno un'opportunità, non si sa bene per quale ragione, ecco, non ho una risposta a questa domanda. Però di fatto è così, è una cosa che non inizia mai, non finisce mai e rimane lì sospesa nel tempo, ecco, questo è quello di cui parla questa canzone, una relazione che non diventa mai realmente
relazione.
Niente.
Esatto, beh, questo è un po' il problema del giorno d'oggi, perché in realtà questa opportunità non ce la diamo perché ci siamo forse un po' disabituati a darcela. Siccome ad un'opportunità ne seguirà un'altra, allora uno magari vede subito quello che non va, quello che non... che potrebbe non funzionare, o ma non si mette in gioco realmente, e quindi poi ce ne sarà tanto un'altra.
Leggevo un articolo, no, di Recalcati, che definiva il capitalismo amoroso quello di questo periodo, no? In cui c'è sempre la corsa a trovare, a cercare, no, è come se fossimo tutti in vetrina, sempre abbagliati da delle cose nuove che vogliamo anche se non ne abbiamo bisogno, quindi più che curare quello che abbiamo in questo momento andiamo a cercare sempre qualcosa di nuovo e non lo so, io credo che tutti i torti non ce li abbia, insomma, perché tutti un po' le viviamo queste situazioni, quindi effettivamente hai descritto tramite, non so se è un qualcosa di autobiografico, però diciamo tramite queste immagini hai fatto una fotografia forse di un momento storico a livello di relazioni.
Beh, sono contenta di questo, in realtà io stavo semplicemente parlando di me, appunto, di una cosa che è successa a me, quindi non pensavo di fare una cosa che parlasse così ampio spettro, quindi sono contenta che sia così.
E allora a questo punto andiamo contro tutti quelli che ci mandano quei messaggini inconcludenti, quegli ehi su WhatsApp che non vogliono dire una sega. E,
bravo!
Diciamolo, perché diciamolo. Se uno ti vuole parlare, se uno ha un contenuto, un significato da dire, non ti scrive ehi su WhatsApp. Quindi a tutti quelli che scrivono ehi su WhatsApp per attaccare bottone, dedichiamo Romantica di Mesa.
Sous
Ed era Romantica di Mesa qui a Make Some Noise su Radio Sonar. Questa canzone effettivamente sono stato troppo duro forse prima, che ho mandato un po' a quel paese tutti quelli.
No, se lo meritano tutti.
asterisco inconcludenti insomma che ci scrivono, esatto, sì, che ci scrivono senza andare da nessuna parte. C'è un passaggio della canzone molto interessante in cui dici: di giorno le cose sembrano avere meno poesia, adesso non ricordo esattamente le parole. Quindi la dimensione notturna in un artista che cosa porta, cioè che cosa avviene di notte nella testa di un artista?
Per quanto mi riguarda, ho scritto quasi tutto questo disco di notte, perché comunque di giorno, appunto, siccome le cose perdono di poesia, cioè magari scrivendo queste cose avrei detto: ma che cavolata che sto dicendo, lascia stare, no? Invece di notte c'è quell'aura un po' appunto notturna, romantica, un po' più onirica, che secondo me porta un po' tutti in generale a fare dei pensieri, cioè un po' tutto è possibile di notte, no? Quando ci pensi, poi di giorno ci ripensi o il clima stemperato dopo averci dormito su e magari perde
quell'allure di...
sì esatto.
Senti, dopo l'uscita di Touché, tu hai suonato, che è il disco precedente, hai suonato moltissimo live, hai calcato anche palchi importanti, delle aperture molto importanti, Calcutta, Vasco Brondi. Ti manca la dimensione del live? Adesso purtroppo, insomma, ormai è un anno che siamo fermi. Tutti noi, diciamo, spettatori dei concerti, avventori, e voi artisti soprattutto. Ti manca questa dimensione e c'è qualcosa che hai trovato per colmarla, questa mancanza?
Guarda, penso che non può essere colmata, purtroppo, quel tipo di energia che ti viene dal live. Sì, ovviamente mi manca. Devo dire che quando ho smesso, ormai l'ultimo concerto mi sa che era addirittura settembre 2019, quindi è passato un bel po' di tempo, avevo bisogno di un pochino di tempo per recuperare le energie e farmi rivenire la voglia forte di suonare, perché comunque stavo in giro da tanto, ero un pochino arrivata stanca,
scarica,
ecco. Però cioè, da mo' che mi sono riposata, insomma, per me si poteva riprendere tranquillamente un anno fa, ecco. Avevo bisogno giusto di quei 6 mesi, un attimo, per mettere appunto l'album, riprendermi un po' fisicamente, dormire nel mio letto per 8 notti di seguito, e mi manca moltissimo. Sì, non vedo l'ora che riaprano le gabbie, quando sarà, chissà.
Sì, speriamo presto. Tutti quanti non vediamo l'ora.
Sì, assolutamente sì. C'è bisogno di fisicità, di concerti, anche perché appunto non c'è altro modo di supplire questa mancanza. Non è possibile, cioè io quando vedo i musicisti sui social, così le dirette, sì, okay, a parte l'audio, spesso
è quasi una sofferenza,
spesso
dai, per
orrendo e tremendo, proprio con 5 R. E, sì, poi ovviamente manca quello scambio, no? che si genera tra corpi e tra voci, e che...
sì, sia tra l'artista sul palco che il pubblico, e tra il pubblico anche, perché si crea proprio un'energia anche di comunità tra tutti coloro che vanno ad ascoltare quell'artista. Quindi
appena potremo saremo sicuramente front line, front row, come si dice, al tuo concerto, cara Mesa. Ecco, sallo.
Non vedo l'ora, ragazzi.
Sallo. E adesso ci ascoltiamo Oceano Letto.
Oceano Letto di Mesa, che è venuta a trovarci telefonicamente qui a Mix and
Noise
stasera.
Purtroppo. Noi l'avremmo voluta avere qui dal vivo.
Sì. E però aspettiamo tempi migliori, dai. Per ora ci accontentiamo. Tanto questo è il momento dell'accontentarsi, quindi noi ci accontentiamo per ora di averti al telefono, e anche perché stanno uscendo fuori delle cose interessanti. E in particolare, proprio riascoltando questa canzone, no? Mi venivano, rievoca proprio l'atmosfera notturna di cui parlavi. Non so se anche questa l'hai scritta di notte, però è proprio un'atmosfera da sogno questa.
Sì,
è proprio anche, diciamo, le sonorità, oltre a quello che dici. E infatti Paolo, tra l'altro, ti volevo fare una domanda, perché Paolo fa domande marzulliane ad ogni puntata. E
vabbè,
ancora
ma mi svergogni così. Beh, qualcuna l'ho fatta, dai, sono stato un po' sono stato abbastanza clemente, però qualcuna te l'ho fatta effettivamente, che andava un po' a sfrugugliare sul personale. No,
non
vabbè, la
niente, Paolo.
Allora, mo mi senti? Mi senti,
sì,
così?
Meglio.
Perfetto.
Sì.
Allora, dicevo, no, che sono stato abbastanza clemente in realtà, perché in genere faccio delle domande strane che gli ospiti così rimangono un po' spiazzati delle volte, invece con te sono stato un po' più trattenuto.
Ti
non
ringrazio.
So, boh, mi ha intimidito un pochino. Sarà che sei molto bella e molto brava, quindi...
Grazie,
no, assolutamente. E, no, questa canzone si apre proprio con una frase, diciamo, in cui tu dici: con le coperte si vincono le guerre. Quali guerre ancora ci sono da vincere? Quali guerre deve ancora vincere Mesa? Così.
Allora, questa frase qua, in realtà, allora, dicembre mi batte sempre, perché sono nata a dicembre.
Anche io. Quando sei nata?
Quindi, il 6, tu?
Il 5, vabbè.
Oh, vabbè, grande, mettimi.
Allora capisco tante cose, adesso.
Sagittari.
Esatto.
E quindi dicembre mi batte sempre, perché ogni dicembre io faccio gli anni e quindi divento più grande, no? E quindi in realtà è la contrapposizione un po' tra... il diventare grandi e continuare a avere dei sogni, che comunque uno più va avanti più pesano sti sogni, no? Perché dici: sì, vabbè, però qua dobbiamo
guagliare
la vita.
Esatto.
E quindi dico, allo stesso tempo, sì, divento sempre più grande, però continuo a avere sempre i desideri che i sogni, no? Per questo Oceano Letto, un po' questo il paragone di questi sogni a un oceano, quindi a un posto dove devi imparare a nuotare per stare a galla e destreggiarti un po' nella vita, ecco. E quali sono queste guerre? Appunto, secondo me, l'unica grande guerra, forse una delle poche vere guerre che portiamo avanti un po' tutti, è quello di diventare un po' la persona che volevamo essere quando eravamo piccoli.
Sì, questo effettivamente. Poi c'è anche, come dire, la battaglia contro la maturità, nel senso che, questo è appunto un desiderio, diciamo, che noi dobbiamo soddisfare del nostro essere bambini, no? Della parte, diciamo, bambina che abbiamo di noi e che dobbiamo soddisfare, perché ogni tanto chiama. E quindi e ti chiede il conto, ti chiede a che punto sei.
Sì, oppure, cioè, quando uno magari a 10, 12 anni, 15 anni anche più grande, magari pensava: io quando avrò 8 anni, no? Che ti sembrava una cosa lontanissima, e dico: vabbè, sicuro io, cioè, ci avrò una casa, no? Penserò magari ai figli, no? Tutte queste cose qua, poi ci arrivi a quell'età e dici: ma che voglio fare io? E però è un bene questo, perché magari quello che uno si aspettava non era la cosa più giusta, però appunto, secondo me, ripensare a quello che desideravamo essere quando eravamo piccoli è importante, perché io poi ho sempre voluto suonare, quindi comunque the riff o the raff fatto a suonare, quindi
esattamente. Direi che ti stai rispettando sicuramente.
Sai, un po' ci pensavo quando parlavi del disco nuovo, no? E pensavo proprio: ma non è che starà diventando grande? Perché poi è un po' quello che dicono tutti gli artisti, che iniziano un po', come dire, pomposi, e poi vanno sempre all'essenziale, sempre di più all'essenziale, forse perché si cresce, no? E un po' si trova la propria strada, si trova se stessi, ci si centra, e quindi si centra anche un po' di più il modo di esprimersi.
Sì, assolutamente, è così.
E allora, guarda, noi ci stiamo per salutare, siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata, però proprio l'ultima cosa che ti volevamo chiedere è di se ci vuoi parlare ancora un po' di questo nuovo disco, cioè che cosa ci aspettiamo, anche un po' sulle tempistiche, se ci vuoi anticipare qualcosa.
Ma guarda, io penso che prima dell'estate il disco esce, adesso ci sarà un altro singolo fra un pochetto, e poi non so se un terzo singolo oppure direttamente il disco. Che vi posso dire? Allora, questo disco diciamo che è un disco romantico, che ha delle sonorità che sono insomma quelle che avete sentito nel singolo e che in qualche modo si rifanno un pochino al dream pop americano, che io ascolto moltissimo e che mi piace moltissimo. E ho scritto delle canzoni cercando di essere il più sincera possibile e cercando di essere anche più pop da un punto di vista proprio strutturale e melodico, è un obiettivo che mi sono posta, quindi questo direi.
Bene, non vediamo l'ora di ascoltarlo.
Assolutamente.
Grazie.
Sì.
Ti ringraziamo per essere stata qui con noi, per aver condiviso tante cose belle e vere, per citarti.
Grazie mille.
E noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori venerdì prossimo, sempre alle 20, sempre su radiosonar.net, Make Some Noise.
Esattamente, l'appuntamento è quello, lo sapete. Quindi,
ciao.
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 Avete ascoltato Make Some Noise
ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, rimane il pianto si abbandona gli occhi, asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele.